Bene, ci siamo in perfetto orario, al momento siamo puntuali qui a Maracanà, quindi un saluto da Marco Piccari e da Stefano Impallomeni. Ciao Stefano, buona settimana, va bene?
Buon inizio settimana, finalmente questa sosta ce la stiamo mettendo lentamente alle spalle.
Certo. Siamo alla vigilia di una bella partita,
sì,
dobbiamo dire?
Sì.
Io vorrei, se tu sei
alla
d'accordo,
fine l'ho vista un po'...
Anche io un pochettino.
Un pochettino l'ho vista, sì, Italia Malta.
Giravo, rivedevo, mi muovevo...
Un grande Berardi,
Beh, insomma,
bravo Berardi.
Un po' di soluzioni le abbiamo viste.
Sì, 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 sì.
No, dicevo, parliamo anche di questa partita, perché abbiamo sentito prima il collegamento con il nostro inviato Raimondo De Magistris, che è già a Londra.
Sì,
alle 19.30 parlerà Spalletti, e in attesa dell'arrivo della squadra ci ha dato già qualche diciamo così indicazione su quella che potrebbero essere le scelte di Spalletti, aspettando naturalmente la conferenza delle 19.30. Allora facciamo una cosa, ne parliamo insieme a noi in questa apertura del lunedì, caro Stefano. Si uniscono Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato. Buon lunedì, buona settimana.
Buon pomeriggio a tutti. Ciao,
ciao, ciao, ciao. Nick.
Ciao,
buona settimana e buon lunedì anche a Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
Buongiorno ragazzi, buongiorno direttore. Sembra...
Che dici? Sembra? E sei attaccato subito. Che è successo?
Aspettiamo.
No, si è perso un attimo. Sembra? Adesso
detto,
sì, ripeto.
Mi sembra di stare a Venezia qua a Ostia oggi.
Ecco, sta piovendo. E ho capito, era estate fino a poche ore fa. E caro mio, prima o poi doveva arrivare l'inverno. È l'autunno, insomma.
Dico, manco sembra di stare a Venezia, però.
Ho capito. Però non va bene mai niente, come la metti. Vado a dare anche il buon pomeriggio e lo saluto con grandissimo affetto. Paolo Pacchioni, RTL. Ciao Paolo, ben trovato.
Ciao Marco, buongiorno a tutti, ciao.
Tu dove sei? In mezzo alla pioggia? Dove sei? Anche tu così vediamo.
In redazione a Roma, con la testa coperta.
Bene. Abbiamo invece anche Stefano prima è arrivato e ha affrontato un po' di pioggia in queste ore. Va bene. Io vorrei partire con voi un attimo su questa partita della nazionale italiana. Sto leggendo già le possibili formazioni, ne abbiamo parlato anche con Raimondo De Magistris nel collegamento precedente. Berardi ci dovrebbe essere, si parla molto lì davanti se Scamacca giocherà o meno, oppure Raspadori, Ken, che si è creato un bel rapporto con Spalletti, visto, parlano molto Stefano, quindi sta cercando insomma di...
È l'allenatore ideale per lanciare, riscattare, restaurare anche psicologicamente caratteri. Poi mi è piaciuto molto Ken, che ha detto ho commesso tanti errori, adesso credo che abbia intrapreso una strada giusta, corretta, dopo mi ricordo con Di Biagio, l'Under 21, Zaniolo, comportamenti, e quindi per la convergenza andare dal meccanico Spalletti. Per avere delle convergenze diciamo certe, sicure, stabili, andare da Luciano Spalletti, carrozzeria Certaldo.
Carrozzeria Certaldo. Cosa vi aspettate in questa partita? Dove sembra, insomma, già siamo battuti in partenza sentendo tanti discorsi, loro sono più forti, hanno grandi giocatori, bla bla bla.
Vabbè, però
che cosa vi
Spalletti?
Aspettate
Guarda,
di vedere
io
in questa
allora,
partita?
Gli parto la dichiarazione di Spalletti, che ha detto è l'occasione giusta per superare i nostri limiti.
Ok.
E quindi... Chi pensa, ma tanto ci qualificheremo alla prossima,
esatto,
sbaglia.
Perché
e
c'è
non
questa tendenza a pensare
esatto,
già alla prossima
e
partita.
Non dimostra di essere un giocatore di caratura internazionale di spessore. Io la penso come lui.
Okay.
Adesso si fa la storia, si può fare con netto anticipo, quindi certificare il suo secondo posto e poi novembre sarà una sosta così interlocutoria. Basta per vedere un po' lo stato di forma, eccetera, eccetera. Io farei una bella all-in a Wembley, e anche viste tutte le vicissitudini intorno, questa cosa, il caso scommesse, eccetera, eccetera, sarebbe proprio la cosa, la risposta più bella che si possa,
che
dare,
si possa dare in questo momento. Pacchioni.
Sono d'accordo con Stefano, sarebbe bello insomma ripartire in modo molto deciso e convinto. Io credo che sia importante soprattutto per la costruzione dello spirito di squadra, dell'autostima, della considerazione, perché comunque avversari del genere, contesti del genere, partite del genere ti aiutano a crescere. O vinci o impari, no? Si dice in questi casi. Sarebbe bello vincere, però comunque dovremmo comunque imparare qualcosa. Detto questo, poi se guardi la classifica, in realtà il risultato non è determinante. Poi non vuol dire ovviamente andare là a perdere, tanto chi se ne frega. Però dobbiamo tenere ben presente che comunque vada la partita di domani sera, poi bisogna fare 4 punti a novembre, vincere con la Macedonia e non perdere con l'Ucraina. se tu fai quelle cose lì, il risultato di domani sera non incide. Ma non è che vincere domani sera allora puoi perdere con l'Ucraina, devi comunque quantomeno pareggiare. Quindi interpretiamola con lo spirito giusto, al 100% dell'impegno, cercando appunto di guadagnare un po' di autostima che a novembre può tornare utile, però ben sapendo che non, il mondo non finisce domani e le partite che contano veramente per la qualificazione poi sono quelle contro Macedonia e Ucraina.
Nick, la squadra si è caricata in campo, abbiamo fatto sentire prima il corvo, lo facciamo un attimo al volo rivedere, proprio perché è molto bello quel momento, così parto da Nick e anche a lui chiedo che cosa si aspetta di vedere dalla nazionale di Spalletti in questa partita. Vai un attimo, sentiamolo.
La maglia azzurra, siamo pronti alla morte, noi siamo l'Italia, ci siamo l'Italia, ci siamo l'Italia.
Nick, con Gigi Buffon ad ispirare, no, questo momento.
Ma io, guarda, condivido tutto quello che ha detto Paolo, per me l'Italia domani vince, questo è il mio pensiero.
Ah, sì.
Ma non perché sento il coro, noi siamo l'Italia, vinciamo, perché vinciamo, perché queste sono le partite che vince l'Italia, quando è sfavorita, quando sembra essere ormai, diciamo, in difficoltà, tutto il casino che c'è d'intorno. Si vince domani, l'Italia vince domani. Mi sembra abbastanza evidente, no? Che il contesto è quello che ci porterà a ottenere 3 punti. Poi però non basteranno, perché secondo me sono più pericolose le partite con Malta e tutte queste partite qui sono le partite dell'Italia. Che sia un'Italia forte, che sia un'Italia debole, che sia un'Italia normale, sono le partite dell'Italia, per cui io sono molto ottimista, sinceramente.
Messaggio di grande ottimismo da parte di Niccolò Ceccarini, Massimo Bonanni.
Vabbè, da grande direttore qual è, ovviamente il direttore deve dare fiducia al gruppo. Io sono, sì, sono con lui, nel senso che secondo me è una partita molto difficile, molto complicata, e però queste sono le partite che l'Italia negli anni, insomma nella nostra storia, abbiamo sempre dimostrato di riuscire magari a tirare fuori qualcosa in più. Se dovessimo perdere non finisce il mondo, e sicuramente, insomma, io spero che la nostra nazionale riesca a tirare fuori ancora quel qualcosa in più rispetto a quello che ha fatto la scorsa partita con Malta. Però insomma, se tu vai a Wembley contro un'Inghilterra che a bocce ferme ad oggi pare più forte di noi e non riesce a tirare fuori qualcosa in più, insomma, secondo me è la partita anche giusta per dimostrare a tutti che noi siamo l'Italia e possiamo fare bene. Poi loro ci vorranno comunque verificare nell'ultima partita che abbiamo fatto a Wembley con loro, quindi è una partita difficile, tosta, però possiamo comunque fare bene.
Massimo, rimango un attimo da te, riparto il giro. Che tridente ti aspetti lì davanti? Se ne parlava prima con Raimondo, ci illustrava un po' la situazione, c'è Scamacca che potrebbe partire ma non sta al meglio da titolare lì davanti, o Raspadori, oppure Ken a sinistra con Berardi a destra. C'è anche l'ipotesi El Shaarawy, che è stato, ricordiamo, convocato in emergenza per quello che è successo. Che tipo di tridente ti aspetti in questa partita?
Guarda, io non sono un grandissimo estimatore di Ken, non lo sono mai stato, e quindi non mi piacerebbe vederlo dall'inizio. Sono invece di contro un grande estimatore di El Shaarawy, cioè secondo me El Shaarawy negli ultimi anni è stato un giocatore che alla Roma è riuscito sempre a dare tanto, tanto rispetto a quello che lui ha poi in realtà ricevuto dalla Roma, e quindi se dovesse giocare lui sarei contento, perché è un giocatore duttile, è un giocatore che dà sempre il fritto, tra virgolette, no, quando è chiamato in causa, e questo credo sia la partita giusta per lui. Un giocatore così sarebbe fondamentale, quindi a me piacerebbe vedere lui, Berardi, e poi davanti, boh, non lo so, insomma, certo vedere Raspadori in mezzo ai bestioni inglesi comunque è un buon giocatore.
Stefano, la tua?
Chi c'è a sinistra?
O El Shaarawy o Ken, abbiamo messo questo, era un
altro?
No, noi abbiamo messo questi qua, si parlava di
Zaccagni, l'avrebbero richiamato.
Zaccagni non c'è, sta bene, quindi
non lo so, però Berardi sì, Scamacca forse. E poi in mezzo al campo mi aspetto Cristante dal primo minuto.
Sì, dovrebbe esserci lui con Frattesi, però c'è da capire
Frattesi,
se Barella,
Barella
oppure...
con questo Buonaventura.
È Buonaventura lasciarlo fuori.
Mi sa che uno tra Barella e Frattesi si accomoda in panchina.
Quindi chi preferiresti tu?
No, io non preferirei. Adesso cerco di entrare nella
più
logica.
Più Frattesi o Barella,
di...
secondo te? Più Frattesi o Barella? Frattesi è uno che segna sempre.
Però insomma a livello internazionale Barella conosce queste partite. Secondo me è difficile che possa rinunciare a Barella. Oppure tutte e due, boh, non lo so. Però sacrificare questo Buonaventura, bello caldo, seconda giovinezza, insomma, ha giocato. Poi c'ha il piede, cioè, appena tocca la gol, la butta sotto l'incrocio dei pali.
Adesso sta in grande condizione, assolutamente. Sì, esatto. Nick, vengo da te prima di sentire anche Paolo. Niccolò Ceccarini.
Fiorentina Empoli lunedì.
Vabbè, ma insomma, ho capito,
lo
dai, Nick, dai, non fare.
Non si trova, faccio una battuta, ovviamente.
Ma sì,
dai, cioè... una battuta, insomma. No, no, io sono d'accordo. Io, è la partita dei brevi linei contro l'Inghilterra. Più ce n'è, meglio è, secondo me. Quindi, però io ho molta fiducia in Scamacca. Io sono convinto che Scamacca prima o poi ce la piazza, la palla giusta. Quindi vediamo un po'. Tanto Luciano la sa meglio di noi la situazione, conosce benissimo i suoi giocatori, ha pienamente in mano la situazione, per cui le scelte poi sono abbastanza relative. Dipendesse da me, più brevi linee possibili in questa partita, io parlo diciamo nella zona offensiva, e meglio è, perché poi gli dai pochi riferimento e comunque sia loro soffrono, i giocatori con qualità.
Pacchioni.
Sono d'accordo, però è anche vero che un po' di chili e centimetri servono, per questo credo che poi Scamacca giocherà al centro dell'attacco, supportato da una parte sicuramente da Berardi, dall'altra probabilmente da El Shaarawy. Per quanto riguarda il centrocampo, sono d'accordo sullo sfruttare il momento caldo di Buonaventura. Capisco il discorso di Stefano, in certe partite a livello internazionale avere uno come Barella incide tanto, però tenete presente che è una ventina di giorni che Barella è stanco,
sì, è vero.
Che ha un po' il fiato corto, e secondo me Frattesi ha meno esperienza a questi livelli, però sta meglio, è più pimpante, e questa peraltro è una riflessione che si potrebbe estendere anche all'Inter e a Simone Inzaghi, che tendenzialmente tende ad andare su un usato sicuro con Barella, però secondo me Frattesi potrebbe avere anche più spazio in questa fase.
Può darsi, perché poi Frattesi c'è da considerare
anche
che
lui
quando...
c'ha il piede caldo,
c'ha il piede caldo pure lui, cioè lì non è facile come scelta, perché Frattesi è uno che mi sembra
4 gol nelle ultime 3 partite in azzurro,
è tanto, ragazzi, cioè, comincia a essere un bel biglietto da visita sotto questo punto di vista. È un dato comunque importante.
Poi i lati, vabbè, ritorno di Lorenzo e Udogie dal primo minuto,
sì, che a me è piaciuto quando è entrato.
Udogie
ve lo aspettate titolare lui?
Sì, io sì.
Tu sì?
Sì.
Nick, te lo aspetti titolare Udogie?
L'ha fatto capire.
Mi sembra.
Secondo me insomma sta attraversando un bel momento di forma, per cui io lo sfrutterei. Poi fisicamente insomma è un giocatore che copre molto la fascia, spinge molto, mi piace meno in fase difensiva, però in fase offensiva fa sentire la sua presenza, per cui tutto sommato io sì, gli darei fiducia, sinceramente gli darei la fascia sinistra all'inizio di questa partita.
Paolo, visto che stavi accennando qualcosa, vengo da te, Pacchioni.
No, stavo dicendo che su Udogie Spalletti mi sembra che in qualche modo l'abbia fatto capire, perché ha fatto capire ci sarà un nome nuovo in campo, poi ha parlato molto bene di Udogie dicendo che è uno che merita un certo spazio, ha bisogno di un certo spazio. Mi sembra che insomma o siamo di fronte a un depistaggio oppure c'è un indizio sul fatto che giocherà.
Massimo?
Ma è un buon giocatore, però se dovesse giocare Di Marco non mi strapperei i capelli, insomma. Comunque Di Marco, anche per caratteristiche fisiche, per piede, somiglia molto a Mario Rui, e lo vedo molto più addentrato nelle geometrie che magari richiede Spalletti piuttosto che Udogie, che è uno molto più fisico, ha bisogno di campo, invece lui chiede al terzino di venire dentro il campo a giocare. Non lo so, diciamo che chiunque dei due insomma dovesse giocare, per caratteristiche uno fisiche e l'altro per tecniche, secondo me ci stanno bene entrambe.
Va bene, saremo a vedere.
Una considerazione, scusate,
prego Paolo.
Che abbiamo, allora sappiamo che il ruolo dei laterali è particolarmente dispendioso. Avendo Di Marco giocato buona parte della partita contro Malta, essendo uscito nel finale, avendo Udogie giocato soltanto un piccolo scampolo, essendo Udogie anche più forte fisicamente, questo mi fa pensare che possa essere più lui il titolare, anche perché anche Di Marco, dopo un periodo straordinario, il derby, il gol di Empoli, eccetera, nelle ultime partite buono ma non eccezionale, quindi penso che per questo potrebbe anche rigettare una partita, anche se sono d'accordo sul giudizio tecnico, perché uno che mette i migliori cross d'Italia al momento li mette di mano.
Sì, sentite, invece vi voglio chiedere anche un'altra cosa. In questo fine settimana ci sono state tante dichiarazioni, mi hanno colpito un po' quella del papà di Fagioli, volevo sapere un po' il vostro pensiero quando lui alla fine della, nell'intervista che ha rilasciato ha detto, beh, ha scaricato, possiamo dire, un po' di responsabilità agli agenti che devono seguire un po' di più i calciatori. Oggi ho letto la risposta anche di chi gestisce Fagioli, dice: nessuna mala gestione, siamo stati noi a dirgli di denunciare, il padre dice che non era a conoscenza di niente e punta il dito appunto su chi cura gli interessi dei calciatori, però loro rivendicano il fatto che ne erano a conoscenza al momento, diciamo così, della firma. Che ne pensate di entrambe, no? Queste situazioni dove il papà di un calciatore che sta vivendo un momento di difficoltà, diciamo, ritiene che ci debbano essere più cura da parte di chi diciamo, gestisce gli interessi di un calciatore, mentre dall'altra parte dice, vabbè, ma noi lo sapevamo, l'abbiamo diciamo, subito chiesto di autodenunciare questa cosa, eccetera. Che pensiero avete? Stefano, parto da te.
Ma io molto semplice. Cioè, io credo che sia un bravissimo ragazzo, come ha detto il papà, però io ti faccio questa domanda. Tu quando devi fare un qualcosa di vietato, di proibito, che fai? Avverti tua moglie, i tuoi cari, tuo padre? No, la fai. Pure se hai ricevuto una buona educazione. Questa è la storia di Fagioli. Questa è la storia di tante persone che quando fanno qualcosa che non vogliono far conoscere non la dici neanche a te stesso, quasi. Capisci?
Dici, menti per me, pure a te stesso, diciamo.
Ma no, ma certo, è lì che c'è il vizio, c'è qualcosa che ti scatta dentro e che tu non dici. Cioè, è come se devi commettere un reato, le cose, convivi con questa situazione. Non sto parlando di Fagioli, sto parlando in generale. E qui poi entriamo in un discorso psicologico, di educazione. Per me resta un bravo ragazzo, certo, sarà sicuramente certo un bravo ragazzo per il resto della sua vita. Però se ha commesso questa ingenuità, se, ripeto, sottolineo, se ha commesso questa, dovrà pagare. Credo che però le parole del padre, io credo al padre, io credo che Fagioli, nonostante questo, sia un bravo ragazzo. Cioè, scindo le cose. E quando io devo fare una cosa di vietà, non è che non lo dico a nessuno.
Prendilo, fai.
Certo, quindi non entra in gioco gli agenti, che sono dei bodyguard,
certo,
che ti devono,
che ti fanno, ti seguono ovunque, che fanno.
Esatto, gli agenti prendono i soldi e poi
ti aiutano dal punto di vista della scelta professionale, eccetera.
Certo,
se hai un problema magari medico ti possono dare una mano, cioè da trovare un specialista.
La tua personalità è quella, però poi certamente la devi formare. Che te la forma? La gente,
ecco, quindi.
Te la forma neanche il genitore, pensa, te la formi da solo anche con questi errori, anzi.
Una chiave di lettura che Paolo Pacchioni, vengo da te.
Beh, ha ragione Stefano, poi soprattutto non possiamo giudicare dall'esterno, nel senso che poi non vivendo quella famiglia, non vivendo quel tipo di rapporti, non possiamo sapere quali siano le dinamiche. Però sono d'accordo che quando il padre dice ma dov'era la gente, allora al tempo stesso la gente o anche gli altri potrebbero dire ma dove erano i suoi genitori?
Esatto.
In realtà, come diceva Stefano, le cose si fanno da soli. L'unica considerazione che mi viene da fare è che da quanto si sente che Fagioli avesse questo tipo di vizio
problema
del gioco, comunque una cosa che nella squadra, nell'entourage, in qualche modo si sapeva. E allora, considerato che questi sono ragazzi di 22 anni che non sono abituati per niente a gestire i problemi della vita, no? Perché vivono in una bolla dove c'è sempre qualcuno che fa qualcosa per loro, hanno anche una maggior difficoltà a cogliere l'importanza di alcune cose e la negatività di altre. Ecco, quindi credo che nell'istante in cui un ragazzo esce di casa da molto giovane, va a vivere da solo in un'età in cui gli altri ragazzi sono ancora con mamma e papà, serviti e riveriti, credo che un po' di attenzione in più da parte di tutti, la famiglia, la gente, la società, i compagni di squadra più grandi, sarebbe utile. Andrebbe fatto, non lo so, però sicuramente sarebbe utile.
Buonanni.
Ragazzi, ma purtroppo la situazione è complicata, nel senso che io non me la posso sentire di prendermela con gli agenti. sicuramente l'educazione che hanno dato i genitori del ragazzo sarà stata esemplare, ma non vuol dire nulla se il ragazzo aveva questa voglia di intraprendere un certo tipo di percorso. La famiglia c'entra poco, i procuratori c'entrano poco, insomma, cioè, non è che io al mio procuratore gli andiamo a dire tutto quanto.
Certo.
Quindi qui la coperta è corta, la coperta è corta. L'unico che purtroppo ha sbagliato in questo caso è il ragazzo, è il giocatore. Nessuno mette in dubbio che il ragazzo è un ragazzo di sani principi, però purtroppo è l'unico che poi sostanzialmente è responsabile di quello che fa. Cioè, io non posso essere responsabile di quello che dice, di quello che fa un'altra persona. Quindi purtroppo la situazione, insomma, è questa.
Sì, sì. Nicola Ceccarini.
C'è poco da aggiungere, mi sembra siano stati toccati tutti i temi. Io parlo da genitore e ti dico, ho l'obbligo morale di dire sempre quello che è giusto fare e quello che non è giusto fare. Poi però non posso stare, io ho una figlia di 13 anni e mezzo, non è che gli posso stare dalla mattina alla sera addosso continuamente, eccetera, perché i figli vanno lasciati anche liberi di esprimere le loro attitudini e allo stesso tempo devono prendersi anche delle responsabilità. Qui siamo anche di fronte a delle persone adulte, maggiorenni, per cui è chiaro che un genitore, un agente, un amico, quando glielo dice e te lo ripete e te lo fa notare che ci devono essere delle cose che si devono fare, non si devono fare, ha fatto il suo, non è che può prendere e accompagnarti continuamente in tutti i suoi istanti della vita. Certo. Uno deve capirlo poi da solo, e quindi a maggior ragione se poi non ce la fa, perché è un momento di debolezza, non va messo, diciamo così, non va condannato per la vita. Gli va fatto notare l'errore, però allo stesso tempo va anche aiutato dopo l'errore. Secondo me ora è molto importante l'aiuto post-errore piuttosto che quello che si può fare prima.
Certo. Posso chiedervi una cosa prima di chiudere questo passaggio che mi è piaciuto tanto insieme a voi? Siete più dell'idea che, avendo sbagliato, devono pagare? Qualcuno dice bisogna farli pagare bene senza nessun tipo di sconto, oppure un po' più, diciamo così, vabbè, se si corregge.
Io non sono per la pena esemplare, non sono per lo scontificio, sono per quello che
quello che hanno commesso,
deve essere commisurato a quello, certo, che fa. Se lui ha fatto una giocata per se stesso, se ha giocato invece alterando il risultato, magari che ne so, scommetti sulla mia ammonizione, cioè ha abusato della sua posizione, certo, del suo potere tra virgolette, essendo un calciatore professionista, deve pagare in quanto commisurandola
in base a quello che ha commesso,
certo, diciamo,
quello
che ha commesso.
Bonanni?
No, assolutamente condivido in pieno, era il discorso che facevamo la scorsa settimana, insomma, se chi scommette sulla propria persona e sulla propria squadra è un discorso, ma se uno fa una scommessa su altro, indipendentemente da tutto, da quelle che sono le regolamentazioni, però non vai ad alterare quella che può essere la tua prestazione e comunque la prestazione della squadra, secondo me ci deve essere una differenziazione.
Pacchioni?
Ci sarà sicuramente, cioè il grado di colpevolezza dipende appunto da questo. Io credo che comunque ai ragazzi vada mandato un chiaro messaggio. C'è una regola? La regola si segue. La regola dice che si può scommettere su siti illegali e non su piattaforme illegali, prima cosa. Secondo, se un calciatore non può scommettere sul calcio, se proprio ha bisogno di farlo, che scommettesse sul tennis, sulla Formula 1 o sul Festival di Sanremo. Però è importante mandare ai ragazzi il messaggio che c'è una regola e se questa regola viene disattesa è giusto che ci sia una punizione.
Una punizione.
Mi piace anche, bravo, sono d'accordo.
Le pene devono essere, cioè, non esemplari.
Conformi.
No, ma sono d'accordo, Paolo, perché sennò poi dopo entriamo in un'altra cosa, le lotterie, i giochi. Adesso diamoci una grammata, in Italia siamo quasi 45 milioni, non dico di scommettitori, ma in cerca anche magari di un colpo
di
fortuna.
L'unica cosa che continua a...
Nella legalità.
Assolutamente.
Nella fattispecie, se sei un professionista, ha detto benissimo Paolo, non scommetti esatto, su altro.
Nick, sento anche te poi l'ultimissimo e ci salutiamo, dai.
L'ho già detta la mia, quindi a maggior ragione. Cioè, io ho già ribadito il concetto, cioè, secondo me ha ragione perfettamente Paolo. Cioè, si torna al discorso delle regole, cioè, voglio dire, non è che... Certo. Cioè, a nessuno di noi ci viene in mente di entrare in un bar e rubare, sinceramente, perché non si può fare, punto, certo, e basta. E quindi,
l'unica cosa, ragazzi, che ci tengo a dire, magari sbaglierò io, per carità, però Siccome sento parlare con molta frequenza di ludopatia, che comunque è una cosa seria, non è una cosa che può essere dichiarata così, deve essere accertata, ci deve essere un percorso, insomma stiamo parlando di un qualcosa di...
Cioè tu dici che è uno strumento
l'importante
difensivo...
L'importante è che non ci rifugiamo tutti in questa cosa, cioè nel senso se c'è, io auguro al ragazzo di risolvere il problema perché è un problema serio e allora noi dobbiamo dire che il ragazzo faccia tutto, i ragazzi chi sono. Però non vorrei che poi tutto
cioè,
fosse
tu non pensi che circoscritto sia tutto solo alla ludopatia.
No, io no,
tu
ma
pensi
magari
che sia uno strumento legale, difensivo per
se comincia a essere
io
così.
Io credo che ci sia
diffusa,
gran parte di ludopatia in questo.
Sì,
storia.
Però ripeto, magari sbaglio io a pensarla in questa maniera,
perché se tu stai 3-4 ore anche per fare queste scommesse articolate a livello illegale, ci devi avere la testa, devi essere una specie di devi stare là sistematicamente
ieri
a ragionare.
Mi è piaciuto proprio Ibrahimovic quando ha detto la ludopatia è una malattia e va curata, chi ce l'ha se la deve curare, però
caso per caso, se uno è ludopatico, no.
Solo quello.
Però le malattie vanno certificate
esatto.
E non possono essere utilizzate per avere lo sconticino.
Esatto.
Perché allora siamo
questo
alla
dire.
Psichiatrica sull'assassino. No?
Comunque,
visto che il fenomeno è cioè il fenomeno dei giochi, delle scommesse, come diceva giustamente Stefano, si sta espandendo molto anche nel mondo del calcio. Un segnale in questo senso è giusto darlo, anche un ludopatico. Se è ludopatico, però comunque hai fatto una cosa fuori dal regolamento, una piccola condanna te la devi portare a casa. Ti ripeto, una condanna giusta. Non
certo, certo, è una condanna giusta, assolutamente. Va bene, mi devo fermare. Grazie a Paolo Pacchioni. Paolo, a presto, buon
grazie
lavoro come sempre.
Ciao Paolo.
Grazie anche a Niccolò Ceccarini. Nick, a presto, buon
ciao,
lavoro anche a te.
Grazie a voi, un saluto a tutti.
Ci vediamo presto. Massimo, rimani con noi perché c'è un altro tema che voglio affrontare insieme a te e a Stefano Impallomeni. A tra poco.